Seduti al bancone del bar,
condividiamo le domande più profonde,
il già e il non ancora,
i progetti e i limiti,
la paura e la voglia.
Panache! Ragazzo, sa, un altro giro.
Ben ritrovati al nostro bar, con davanti sempre una panache, siamo al bancone, siamo ritornati, siamo tutti qua insieme. Insieme a me c'è sempre il nostro amico Fabrizio, Don Fabrizio, detto Bab, ma io chiamerò sempre Izio. Ciao Izio, come va?
Ciao Pucci, va bene, grazie. Avevo proprio voglia di bere qualcosa con te, perché è un sacco di tempo di nuovo che non ci vediamo. E ancora questo periodo comincia e continua a pesare per questo, ma fa piacere scambiare quattro parole che diventano anche piantati nella nostra quotidianità, così cresciamo anche in questo periodo che da fuori sembra così arido.
E cresciamo con un altro nostro amico, che è... Chi è? Presentacelo un po'.
Dunque, classe 1987, da Modica, uno dei posti più a sud del nostro stivale, gode in questa stagione di un clima favorevole e tiepido, anche se lui dirà che fa freddo, perché fanno così quelli che abitano nella terra baciata dal sole e hanno la fortuna di vivere in Sicilia. Si chiama Spad, ha fatto gli studi d'architetto e poi fa altro nella vita, come quasi tutti che cominciano una cosa e poi seguono il cuore, le possibilità e l'onda. Ciao Spad, buonasera.
Buongiorno. Buonasera a voi, ciao, che bellezza essere qui con voi. Mi piace questa atmosfera molto, molto bar, molto dopo lavoro.
E infatti dopo il lavoro noi ci beviamo una panache.
E tu ben sai dalla Sicilia che cos'è una panache. Sai cos'è una panache?
Assolutamente no, spiegatemi cos'è.
Bene, grazie Spad, alla prossima, ciao.
Mamma mia, tu ci sei anche un po' un talebano sulla panache.
Sì. Cos'è la panache? Spiegalo un po' tu, Bob, lo spiego sempre io.
È un cocktail che è fatto per metà birra e per metà gazzosa.
Ah, che meraviglia, ma la facciamo?
No, è una roba così, un po' secca, un po' dolce, un po' mista, un po' dissetante, si beve gelata, si beve a bordo di una pista da bocce, guardando una partita di vecchietti che giocano alla petanca. Non so, è una cosa francese che ha attraversato le Alpi ed è arrivata da noi, ma non è andata così lontano per arrivare fino dalle tue parti, dove
no, dice che la fanno anche loro. Dice che la fanno anche loro.
Allora, c'è la versione ovviamente col tocco di sicilianità. Da noi al posto della gazzosa si mette un pochino di granita di limone.
Un misto tra panache e radler, perché dalle parti tedesche utilizzano anche il limone e quindi bello, c'è l'unione tra le due.
Sì, tra l'altro sono stato a Barcellona, stavo per dire di recente, ma mi rendo conto che
il tempo si è fatto,
di 5 anni fa, terribile, e lì fanno una roba simile che va molto, molto, molto di moda d'estate, che si chiama La Clara. E che altro non è che una birra al limone, quindi sì, molto simile alla Radler. Quindi tutti hanno una variante della birra rinfrescante al limone, gusto limone.
Adesso abbiamo un sacco di sete e un sacco di voglia di trovarci.
Potremmo chiamare la terza stagione La Clara, bellissimo.
La Clara, dai, ci pensiamo, Pucci, segnatelo. Allora, dunque, mio caro Spad, in realtà appunto volevo invitarti a dire qualche parola in più su di te, per fare un po' di luce intorno al mistero che circonda la tua figura e soprattutto la tua bellissima voce, che conoscono in tanti affezionati ascoltatori dei podcast. E quindi ti faccio la domanda che ti farebbe un passante per strada: tu chi sei?
Sei stato gentilissimo intanto nei confronti della mia vocina, ti ringrazio. Io online sono un creatore di contenuti, un content creator. Una volta dicevo podcaster, la cosa ormai sta stretta, perché dal podcast, il mio podcast Mercurio, il mio podcast principale, dove prima facevo delle puntate d'attualità in chiave comica, e poi sono passato a fare le interviste, perché è sempre bellissimo portare nuovi punti di vista e creare del contenuto così, praticamente dal nulla. Penso che voi ne sapete giusto qualcosa. Da lì, quindi dal podcast, sono passato un po' recentemente, sto sperimentando su Twitch, quindi totalmente diversa come ambientazione, tutto dal vivo, porto un po' di retro gaming, faccio un pochino di chiacchierata a ruota libera per chi vuole ascoltare, ma devo dire che non sto dicendo nulla di nuovo per le persone qui presenti, o sbaglio?
Assolutamente no, siamo tutti un po' nella stessa barca, è per questo che è così interessante parlarci, perché nella nostra distanza geografica ci siamo ritrovati in questo mondo virtuale a fare un po' le stesse cose, anche se le facciamo in modo diverso.
Ognuno con la bellezza. Stile, sì. È incredibile questa cosa, cioè pensate che noi non ci saremmo mai conosciuti qualche anno fa, questa volta mi sento proprio dire già basterebbe qualche anno fa, cioè agli inizi del 2000 sarebbe stato impensabile che noi tre fossimo a chiacchierare così, diciamo, da punti diversi dell'Italia. Meraviglioso, bellissimo.
Meraviglioso, veramente. Ecco, il tema di questa seconda stagione già di Panache è paura e voglia. Ecco, vogliamo un po' insieme prendere queste due parole. Che cosa ti vengono in mente? Qual è la tua esperienza con queste due parole? Paura e voglia.
Ma voglia, una eccessiva voglia di sperimentare, di provare roba nuova, di creare roba nuova. Diciamo che è croce e delizia della mia persona questa voglia sperimentatrice, perché è fondamentalmente la cosa che poi può anche impedirti di completare un percorso, perché ti lasci affascinare, ti lasci ammaliare da qualcos'altro e quindi sposti la tua attenzione. Paura, la paura è per me è sempre legata un pochino all'altro discorso, cioè io ho la paura di non potermi più dedicare per qualsiasi motivo da un momento all'altro a tutte queste cose e quindi di non poter più permettermi di progettare, di sognare qualcosa di diverso. Mi è capitato, sicuramente mi è capitato di avere paura di non poter creare dell'altro, non mi viene altro termine. Recentemente, diciamo, vi racconto proprio l'aneddoto. Recentemente non sono stato benissimo fisicamente, psicologicamente, diciamo proprio senza alcun vergogna, che ho avuto un pochino di paura. Questa cosa si è ripercossa sul mio progettare e creare, non avevo più la voglia di farlo. E quando mi si toglie questo, che è fondamentalmente il mio pane quotidiano, un attimino mi sento mancare proprio come quasi come essere vivente. È stata una situazione un pochino scomoda, ne sono uscito, non so se ne sono uscito del tutto, ma diciamo riesco un attimino a tenere a bada questa paura, probabilmente passando dal fatto che, non lo so, dando il giusto peso alle cose, ridimensionandomi magari proprio nell'universo, pensando semplicemente che sono un granellino, questa cosa un attimino quasi mi rasserena. Ecco, probabilmente mi davo un po' troppa importanza. Sto facendo un'insalata di contenuti.
No, infatti volevo magari spezzettarli un po', perché hai detto delle cose super intime. Ti ringrazio della tua così apertura immediata e andiamo giusto al cuore dei problemi, delle questioni. A tutti noi capita, è capitato e capiterà purtroppo di avere dei momenti in cui la vita ti sbatte in faccia una porta o almeno ti rende evidente un ostacolo che a volte viene da fuori, a volte è dentro di te, è un ostacolo che stava lì e facevi finta di non vederlo, oppure è cresciuto pian piano e tu ti sei abituato ad averlo lì finché è diventato troppo ingombrante. E rimaniamo un momento in questa parte negativa per un attimo. Come vivi i tuoi limiti? Come vivi appunto questi ostacoli? La paura, la fragilità, la lentezza?
Rannicchiato in un angolo con le mani sulla testa. Allora, a parte la battuta, li vivo malissimo. Molto molto male, perché sono totalmente l'opposto di come sono io come persona, che sono abbastanza solare, chiacchierone e appunto anche in questo caso mi viene a mancare uno dei pilastri che compongono il mio essere, cioè il mio essere uno che fa lo scemo e un po' il giullare. Quando mi viene a mancare per colpa di uno di questi problemi, a quel punto mi fa un po' soffrire, quindi la vivo molto male, per rispondere in maniera breve. Ecco.
Quando e come forse hai superato queste paure? Quali sono i desideri anche che ti possono spingere per aiutarti a superare o hai superato questa paura?
Allora, fondamentalmente, come accennavo prima, ridimensionarmi mi ha un attimino aiutato a dare il giusto peso alle cose, cioè immaginarmi proprio piccolo, immerso nell'universo gigantesco. Cerco di combatterla appunto ridimensionandomi, cercando di pensare non soltanto a me e pensare agli altri, cercando di spostare il mio focus anche su quello che succede attorno a me e quindi non rimuginare di continuo sul problema. E poi, per tornare al discorso creativo, spezzettare l'obiettivo. Quindi io sono solitamente, penso sempre alla cosa grandissima. Compro la chitarra per la prima volta nella mia vita, quello che penso è che sono a San Siro a suonare davanti a 80.000 persone. Questa cosa, capite bene che è un po' un problema e uno magari può anche rimanerci scottato perché dice: ah, ma allora non funziona così. E quindi come ci si aiuta? Ci si aiuta spezzettando il grande obiettivo. E quindi, se c'è la paura che l'orizzonte temporale si accorcia terribilmente, a quel punto crearsi dei micro obiettivi che ne compongono uno più grande. Non so se sono stato chiaro, se sono...
Sì, no, chiaro. Cioè, il grande obiettivo è il grande desiderio. Per arrivare a quello ci sono vari step per arrivare, intendi quello?
Esatto.
Per non renderci, per non aver paura di non arrivare a quel grande obiettivo.
Esattamente, che poi è quella che ti fa mollare, perché ti senti troppo indietro rispetto al desiderio, quindi all'obiettivo finale. E a quel punto ti demoralizzi, perché dici: ah, ma sono così indietro. Se invece tu hai spezzettato l'obiettivo in micro obiettivi, lo raggiungi in maniera molto più agile, e il fatto stesso di aver completato quel micro obiettivo ti gratifica e ti pone in una condizione positiva nei confronti del micro obiettivo seguente.
Qual è il prezzo che hai pagato per scoprire questo di te? Mi spiego, non credo che tu abbia avuto questa capacità di una visione così lucida fin da ragazzo.
No.
Spadino, come si rapportava alle fatiche e ai progetti, e a San Siro, ai progetti enormi?
Diciamo, in gergo pokeristico, facevo sempre all-in, nel senso che mi buttavo con tutto me stesso sulla fissazione del momento, sul desiderio del momento, magari lasciando scoperti altri ambiti. Non sono stato mai un abilissimo multitasker e ho una capacità di concentrazione di un pesce rosso. Mi sto descrivendo come una specie di mostro, però...
Ma nessuno ti crede, stai tranquillo.
Mi è capitato di raccontare un aneddoto in una delle mie puntate, lo voglio riportare anche qui, che dà proprio la misura di quella che è la mia capacità di concentrazione sull'obiettivo. Ero in camera mia, seduto sul letto, mi stavo mettendo le scarpe per uscire, quindi vado per allacciare le scarpe, la prima scarpa, e nella testa ho un motivetto. Mi sto cantando un motivetto, che era un motivetto che suonavo con la chitarra. E a un certo punto, mentre sto allacciando la scarpa, dico: aspetta, ma com'era la diteggiatura di questa parte? Quindi cosa faccio? Prendo la chitarra e mi ripasso questa parte. Dico: ah, vedi, era così. Mi sono fermato un attimo, è come se mi fossi inquadrato dall'esterno, e quello che ho visto era un pirla seduto sul letto con una scarpa e una ciabatta e una chitarra in mano. Quindi praticamente non avevo completato neanche un task, però questo dà la misura appunto di come io riuscissi almeno all'epoca a farmi affascinare da qualcosa di che in quel momento mi sembrava di più. Ecco, più interessante. Come ho pagato questa cosa? Beh, ho pagato probabilmente, diciamo, con qualche litigata con i genitori, che chiaramente, diciamo, giustamente direi, puntano a inquadrare meglio il figliolo, nel senso a farlo concentrare su quelle che sono le cose giuste, le famose cose giuste. Però voglio dire, secondo me a una certa età è anche un po' un gioco delle parti che ci sta. Cioè io non credo, certo, che sì, ci siano tutti i genitori del mondo che mirino a tarpare le ali, semplicemente cercano di creare degli anticorpi nei figli e poi, diciamo, si spera che il figlio recepisca in qualche modo. Spero di aver recepito in qualche modo queste lezioni. E basta.
Mentre io sono una persona assolutamente più titubante e insicura, anche se uno potrebbe far finta di non crederci, ma in realtà Pucci, che mi conosce da vicino, sa che ci penso 100 volte le cose, soprattutto dopo averle fatte. Questa è la mia firma. Si potrebbe dire che invece tu sei uno che si butta, sì, e che ha fatto la prima mossa con le ragazze, che è partito per il viaggio con lo zaino con dentro 4 cose rubate dal cassetto.
Sì, si può assolutamente dire così. Diciamo che poi questa cosa l'ho anche un po' curata, perché ho fatto laboratorio teatrale, quindi, come dire, il mio essere estroverso in qualche modo l'ho sempre un po' canalizzato. Estroverso forse non è neanche la parola giusta, perché questo significherebbe estroverso in qualsiasi campo. In realtà io sono anche quello che in discoteca sta seduto al bar e non sta a ballicchiare, diciamo, sulla pista da ballo. Ci sono momenti in cui non amo i posti affollatissimi, per esempio, è una cosa
non
che
non sono più tanto di moda.
No, di recente non sono più tanto di moda, ormai le discoteche si chiamano assembramenti, quindi non è neanche più possibile. Però sì, sono sempre stato uno che si lanciava, se c'era, che so, il documento da leggere, quella manifestazione dove c'erano tutte le classi, eccetera, mi lanciavo tranquillamente, senza paura, senza alcun timore. Con le ragazze mai avuto problema a relazionarmi, a tipo dichiararmi o cose del genere, con tutti i rischi che potesse comportare, quindi prendere
lo schiaffone
però, diciamo, morale, perché sono sempre stato, diciamo, un gentiluomo.
Ma infatti una domanda che ti faccio è questa: il lanciarsi nelle cose va sempre bene?
No.
Perché il pro e il contro di un lanciarsi?
Me la gioco con una scena dei Simpson. Bart Simpson, che vuole a tutti i costi un muffin all'interno del quale sua sorella ha nascosto degli elettrodi, prende la scossa e, dopo aver preso la scossa, tenta nuovamente di prendere il muffin, continuando a prendere scosse e quindi rivelandosi meno intelligente del criceto, che invece dopo la prima scossa già aveva capito come funzionava. Ecco, per me la condizione ideale è quella del criceto. Il criceto si lancia, lo tocca quel muffin, però poi impara, e quindi secondo me in un primo momento l'atteggiamento "mi lancio nelle cose" è assolutamente utile. Poi la cosa importante è capire, cioè, quindi se io da giovanotto mi sono lanciato su tutti i campi e ho preso un po' di sberle, nei campi in cui ho preso le sberle so che prima di lanciarmi devo contare fino a 10 e ragionarci di più. Quindi secondo me il pro di lanciarsi è che si arriva prima nelle cose, sicuramente. Il contro è che se va male sul momento si soffre, certo, si prende la, certo, facciata, e fa male. Però, nuovamente pro, la seconda volta sei pronto ad affrontare la stessa cosa grazie alla facciata di prima.
A proposito di lanciarsi, hai fatto un passo sicuramente lontano dall'esperienza quotidiana della gente della nostra generazione, diciamo, perché siamo tutti giovanissimi, quando hai iniziato il progetto di comunicazione come quello del podcast. Mm-hmm. Che cosa significa questo progetto? Che cosa sognavi? Sognavi subito la radio DJ, oppure com'è andata? Qual è la strada che hai percorso?
Allora, posso dire che il podcast è l'esempio della facciata presa in precedenza. Infatti mi sono approcciato coi piedi di piombo proprio dal primo minuto. Io adesso mostro la faccia tranquillamente, ci stiamo facendo la chiacchierata, ma vado avanti ancora. Lo pseudonimo mi piace, devo dire, non è più una questione di anonimato, ma inizialmente era impossibile risalire a me perché non volevo scoprirmi troppo, perché temevo che la cosa fallisse miseramente era l'ennesima cosa che andava male, una cosa del genere. Non è che avessi avuto tutte queste esperienze, però vi posso dire che tipo con la musica, quando ero ragazzo ci credevo veramente tantissimo, ma tanto tanto tanto, anche se eravamo, voglio dire, dei ragazzotti, senza chissà quale mega super talento. In quel caso feci all in, con il podcast ho detto: io so che cos'è che ho, cioè so le mie carte quali sono, bene o male mi sono studiato in questi anni, però voglio avere, come dire, la certezza di volermici impegnare bene. Fino a quel momento mantengo un profilo basso. Poi, diciamo, la cosa si è evoluta abbastanza in fretta e a quel punto sono uscito allo scoperto. Ma lì proprio ho fatto, come dire, i passi uno dopo l'altro senza lanciarmi totalmente. Avevo tantissima voglia di comunicare, era una cosa che non facevo da tantissimo tempo. Piaceva scrivere, volevo fare roba comedy. E l'ho fatta per un certo periodo sul mio podcast. E niente, quindi ho provato e alla fine è andata. Io dico è andata perché continua a divertirmi. Ecco, definizione di successo: io non sto facendo i milioni col podcast, non ho la Porsche parcheggiata sotto casa per il podcast. Semplicemente è una cosa che continua a piacermi, continua a darmi soddisfazione farla, continua a piacermi il fatto che la gente mi scriva e il fatto anche che ho la scusa per conoscere persone con cui magari avrei voluto fare una chiacchierata da tempo. E quindi sì, è tutto qua. E anche lì comunque, nonostante le facciate, nonostante abbia fatto un passetto dopo l'altro, era inevitabile che all'inizio pensassi alle cose in grande. È stato anche lì, no, non radio DJ, perché radio era appunto un'altra cosa, però pensavo, dicevo, ma incredibile, Joe Rogan.
Esatto, ma infatti tutti sanno che tu la prima cosa che hai fatto è costruito uno studio insonorizzato,
sì.
Hai messo la scrivania più cara che hai trovato, hai messo tutti i microfoni giusti, il mixer a 16 canali, lo sanno tutti.
Lo sanno tutti.
No, Bab, questo l'hai fatto tu. No, ma domanda, Spad, per chi non conoscesse il tuo podcast, il nome e di cosa parla?
Mercurio.
E qual è l'intenzione del tuo podcast?
Allora, il podcast si chiama Mercurio e l'intenzione malcelata era quella della divulgazione. I primissimi episodi in cui io, diciamo, ancora non avevo modo di potermi presentare alle persone e dirgli: vuoi venire ospite? Perché non esistevo prima di quel momento. In quel momento, appunto, quando ancora non ero nessuno, continuo a non essere nessuno, ma voglio dire, adesso ho delle puntate, quantomeno uno storico, e qualcuno può andare a vedere che cosa ho fatto. Inizialmente quindi ho detto: mi scrivo le puntate da solo, e quindi ho detto: parliamo dell'attualità e facciamolo con una chiave comica, una chiave che comunque permetta di informarsi in maniera leggera. E quindi ho parlato dei Novax, ho parlato dei terrapiattisti, ho parlato di un po' di tutti questi problemini che ha l'umanità, con la scusa di voler aggiornare Mercurio, appunto, il messaggero degli dèi, perché questi era entrato in coma negli anni 80 e da allora non si era più svegliato, e quindi io lo dovevo aggiornare con tutto ciò che era successo dagli anni 80 ad oggi e che continuava a succedere. Questa cosa adesso l'ho cambiata, non sono più io la singola voce a raccontare, ma mi avvalgo ogni volta di un nuovo ospite che si distingue particolarmente per qualcosa, per appunto raccontare un'altra sfaccettatura dell'umanità, le sfaccettature buone. Quindi se da solo parlavo delle cose negative perché viene facile prendere in giro le cose negative, adesso che sono in compagnia si parla un pochino di personaggi positivi e attitudini positive.
Cosa ti ha sorpreso dell'esperienza di fare podcast? Qualcosa che hai scoperto di te o intorno a te che ti ha fatto fare un passo avanti o comunque scoprire qualcosa?
Mi ha sorpreso come si fosse creata in brevissimo tempo una community affiatatissima, con tantissima voglia di confrontarsi, ma nel senso buono e non nel senso, mi viene agonistico, ma penso di aver reso l'idea. Magari non tutti, però devo dire sono stato molto fortunato. Adesso sto facendo un nuovo podcast che si chiama Perfect Podcast Senza Errori, lo faccio con Gallo e con Danilo Antonelli, che sono altri due podcaster. Sono di Reggio Emilia, io sono siciliano, quindi vedete un po', ci siamo trovati esattamente nel modo in cui abbiamo detto prima, online, e poi ci siamo visti all'unico evento dal vivo che abbiamo seguito, che è stato il Festival del Podcasting 2019, e da lì, come dire, è sbocciata l'amicizia e stiamo seguendo questo progetto insieme. Ma in generale, voglio dire, ho conosciuto tantissima gente e tutti, voglio dire, con cui ho il piacere di scambiare qualche messaggio qualche volta. Questo mi ha colpito davvero tantissimo ed è una cosa che viene dura da capire a chi non è all'interno di questo mondo. Mi si chiede, ma con chi è che stai chattando? Con Tizio. Ma chi è Tizio? È un podcaster? Ma perché? Ma perché parlate? Ma parliamo perché si è creata comunità.
Bello, se dovessi bello. Spiegare a Mercurio oggi chi è un eroe o un supereroe, cosa diresti?
L'eroe è per definizione qualcuno che fa qualcosa di straordinario. Per me la cosa straordinaria al giorno d'oggi è vivere in serenità con gli altri. Parlo proprio di come si aiuta senza volere niente indietro. Insomma, l'eroe è la persona altruista in generale, quindi è qualcosa che tutti possono diventare, ma che è difficilissima da raggiungere al 100%, perché comunque, come dicevo prima, a me capita veramente di fissarmi su di me e di avere fatica ad alzare gli occhi un attimino e guardarmi intorno e vedere quello che succede. Penso questo, cioè penso che la cosa straordinaria è la normalità, l'essere una persona normale, ma soprattutto essere una persona normale che pensa agli altri. Tantissime di queste persone potrebbero rendere questo posto un pochino migliore. Quando vedo queste conquiste spaziali incredibili che l'uomo sta facendo negli ultimi anni, diciamo, sicuramente sono fomentate non solo da ragioni, diciamo, umanistiche, ma anche economiche, purtroppo, però penso sempre che un giorno ci sarà l'occasione di creare un mondo totalmente da capo, e quindi anche lì fare tesoro delle facciate che abbiamo dato sulle porte e ricominciare da zero è meglio.
Se tu incontrassi il te bambino, ragazzino, adolescente, o se parlassi con un adolescente attuale, non c'è tanta differenza, insomma, sono passati solo 20 anni, okay. Occhiolino, che cosa gli diresti?
Cosa gli direi? Quanti anni ha il mio me? Quanto è piccolo?
15.
Gli direi studia. Io ho studiato, chiaramente ho studiato, però come tutti sanno, quando uno è a scuola fatica a vedere al di là di quello che sta leggendo, delle righe che sta leggendo, e c'è sempre questa frase che rimbomba nella testa: ma che cosa mi serve sta roba? Ma perché? Ma quando la utilizzerò mai? Il fatto è che ti si elasticizza il cervello in un modo che neanche ti immagini, e quindi se io potessi tornare indietro, direi studia, che era una cosa che fondamentalmente mi dicevano i miei genitori, di non perdere mai di vista lo studio, e che oggi posso confermare che serve tantissimo studiare, e non solo a scuola, studiare anche cose che ci piacciono e che ci appassionano tantissimo, e quindi approfondire, per me quello è importante. Credo che gli direi studia, sì.
E se ti chiedessimo tre parole di speranza?
Credo costanza, che potrebbe non sembrare una parola di speranza, però in realtà è l'augurio, diciamo, che mi faccio e che faccio a tutti, di non mollare. Calma
e gioco.
Costanza, calma e gioco. Costanza per il motivo che ho detto prima. Calma, perché ci dobbiamo veramente dare tutti una calmata. Secondo me trovare lo zen è fondamentale proprio per approcciarsi a qualsiasi cosa. E gioco, perché non dobbiamo mai dimenticare di essere anche profondamente bambinoni.
Bello, molto bello, grazie. Io non vedo l'ora che questo panaché diventi reale. Uno, perché la Sicilia la conosco pochissimo e quindi avrei l'immenso piacere di conoscerne non soltanto il panorama ma anche le voci come la tua, e quindi non vedo l'ora di poter tornare a viaggiare per scendere in Sicilia. E due, perché dobbiamo rifarlo, dobbiamo richiacchierare di qualcosa di bello, perché anche se magari non ti sembra, sei di grande ispirazione. Grazie.
Grazie.
Grazie a voi. Grazie a voi.
Bene, allora ti ringraziamo e speriamo veramente di averci una panacea insieme, non solo noi tre, pensa a tutti, con tutti quelli che abbiamo intervistato. Potrebbe essere il prossimo festival del podcasting, lo facciamo noi chiamandolo panacea.
O della birra a questo punto.
Esatto, stavo per dire, sembra più l'Oktoberfest che il festival del podcasting. Comunque,
forse è vero, non lo so. Vabbè, comunque, ha già accennato il tuo podcast, se vuoi dire anche dove ti possono trovare.
Assolutamente sì, il podcast principale Mercurio, ma il nuovo podcast Perfetp me lo marchettizzo pure volentieri, e il canale Twitch twitch.tv/spadcast, e poi su Instagram come Spadcast mi trovate.
Verremo a trovarti di sicuro, e grazie,
e grazie a
alla
tutti
prossima.
Anche voi seguiteci sempre su tutti i nostri canali Telegram, Twitch, Instagram, eccetera eccetera eccetera. Va bene, grazie a tutti,
ciao
ciao.